avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
In questi giorni il mio pensiero va spesso al popolo ucraino colpito da nuovi gravi attacchi contro civili e infrastrutture. Assicuro la mia vicinanza e la mia preghiera per tutte le vittime, in particolare per i bambini e le famiglie. Rinnovo con forza l'appello a fermare la guerra e a sostenere ogni iniziativa di dialogo e di pace. Chiedo a tutti di unirsi nella preghiera per la pace in Ucraina e ovunque si soffre per la guerra. Dalla striscia di Gaza si leva sempre più intenso al cielo il pianto delle mamme, dei papà che stringono a sé i corpi senza vita dei bambini e che sono continuamente costretti a spostarsi alla ricerca di un po' di cibo e di un riparo più sicuro dai bombardamenti. Ai responsabili, rinnovo il mio appello. Cessate il fuoco. Siano liberati tutti gli ostaggi. Si rispetti integralmente il diritto umanitario. Maria, Regina della Pace, prega per noi.
E con l'appello alla pace di Papa Leone XIV apriamo questa puntata del Mondo alla Radio, appello rivolto ai fedeli questa mattina all'udienza generale. Parleremo quindi di Gaza per capire come la popolazione sta affrontando la guerra, con dei numeri e delle vittime sempre maggiori e una costante difficoltà di accesso agli aiuti umanitari. Poi andremo in Sud Sudan e in Italia e per chiudere un approfondimento sul mondo del fotogiornalismo. Benvenuti di nuovo al Mondo alla Radio e bentrovati all'ascolto da Michele Raiar e da Gabriele Di Domenico in regia. Cominciamo la puntata quindi su Gaza e dando alcuni aggiornamenti arrivati in questi ultimi minuti. Hamas ha rilasciato una dichiarazione ufficiale affermando che gli ultimi sforzi per porre fine alla guerra nella striscia di Gaza, che includono il raggiungimento di un accordo con l'inviato statunitense Wyckoff su un quadro di principio per raggiungere un cessate il fuoco permanente, un ritiro completo dalla striscia, il flusso di aiuti umanitari e il trasferimento dell'amministrazione della striscia a un comitato professionale dopo l'annuncio dell'intesa, quindi sostanzialmente sembrerebbe che ci si sta avvicinando a un nuovo cessate il fuoco, perlomeno. Intanto continuano le dichiarazioni contro l'impossibilità di accesso agli aiuti umanitari. Abbiamo discusso con il premier spagnolo Sanchez dell'intollerabile crisi umanitaria a Gaza. Gli aiuti umanitari devono poter raggiungere chi ne ha bisogno immediatamente e su larga scala, ha scritto su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, mentre intanto l'esercito israeliano ha sostanzialmente smentito le voci diffuse secondo cui c'erano stati degli spari sui civili ieri nel centro di distribuzione aperto dalla Gaza Foundation vicino Rafah nel sud della striscia. Insomma, i civili continuano tuttavia a pagare il prezzo più alto di tutto questo che vi abbiamo raccontato, quindi sforzi diplomatici, annunci, dichiarazioni. La popolazione ormai è alla fame per la scarsità di cibo e acqua. Drammatico è l'impatto del conflitto in corso, anche e soprattutto per un pesante carico psicologico difficile da elaborare, legato anche alla percezione di un reale e persistente pericolo. Lo spiega al microfono di Paola Simonetti, la psicoterapeuta coordinatrice per Medici Senza Frontiere delle attività sulla salute mentale a Gaza. Si chiama Aurelia Barbieri ed è tornata il mese scorso proprio dalla striscia, ma ha continui contatti quotidiani con quanto avviene nella popolazione, quello che ci lascia un quadro veramente drammatico. Ascoltiamolo.
Sono quasi 20 mesi da quando questo assedio è iniziato e a parte un brevissimo periodo di cessate il fuoco, le persone a Gaza vivono in una costante modalità sopravvivenza. passatemi il termine. Le persone non stanno vivendo, non si stanno adattando, ma stanno solo sopravvivendo. E quando io sento i miei colleghi che sono a Gaza, la maggior parte di loro mi chiede: ma questa è vita? Che colpa ne abbiamo noi? E io in realtà di fronte a queste parole non ho molto da rispondere, provo solo un forte senso di vergogna, no? Di fronte a un'altra persona che prova questo e che si fa domande del genere. I sintomi che la maggior parte delle persone che abbiamo in carico presenta sono, direi, depressione, ansia e paura costanti. Molti subiscono le conseguenze della deprivazione del sonno, visto che è praticamente impossibile dormire di giorno e di notte, sia perché i bombardamenti sono costanti, perché la presenza dei droni è molto rumorosa ed è costante, sia perché gli ordini di evacuazione possono arrivare in ogni momento, giorno e notte, e quando arriva l'ordine di evacuazione quello che si cerca di fare è provare a mettersi in salvo. Quindi è impossibile dormire, perché dormire può anche voler dire aggiungere un ulteriore rischio a una situazione già estremamente pericolosa.
Come cercate voi di Medici Senza Frontiere di operare in questo contesto?
Questi sintomi stanno colpendo psicologicamente e anche fisicamente le persone, e purtroppo non c'è ancora, e d'altronde non c'è mai stato, uno spazio né fisico né psicologico per potervi far fronte. Quello che noi come team che si occupa di salute mentale possiamo fare è lavorare per poter ridurre anche solo di un poco la sintomatologia e cercare di rendere un po' meno doloroso il quotidiano, e soprattutto ridare un senso di dignità e compassione alle persone che si sentono dimenticate da chi sta fuori Gaza. Noi spesso diciamo safety first, la sicurezza prima di tutto. Forse anche in questo caso si può dire safety first parlando delle conseguenze sulla salute mentale delle persone. Infatti le persone devono costantemente pensare a come mettersi in salvo e non hanno né modo né spazio per occuparsi delle loro emozioni e dei loro sintomi psicologici, e né tantomeno di processarli. È evidente che finché questo assedio è attivo è pressoché impossibile lavorare sul trauma e prendersi cura come si vorrebbe fare delle persone di Gaza, e per noi operatori umanitari questo è estremamente doloroso. I bambini non hanno nulla che li faccia essere bambini, non hanno giochi, non hanno colori, non hanno più accesso all'istruzione. E tutto questo è straziante. I pazienti hanno ormai un accesso molto critico e limitato ai farmaci. Parlo anche di tutte quelle persone che presentano condizioni di salute mentale e che non possono curarsi. Parlo di persone che avevano delle diagnosi pregresse, ma anche di tutte quelle persone che hanno visto sintomatologie severe esacerbare e peggiorare in questi 20 mesi. Non possiamo non considerare e non ricordare che tutti hanno perso tutto, e tutti hanno perso più membri della propria famiglia. E in questo caso tutto e tutti non è un modo di dire, è proprio la totalità. Ho colleghi che hanno anche perso 8-10 persone della propria famiglia. Ormai quasi nessuno ha più una casa e la maggior parte di loro vive sotto le tende, oppure tra i ruderi di quelle che erano le loro case. Il cibo scarseggia, quel poco che resta è estremamente caro e quindi inaccessibile. Non c'è più nulla di familiare, di normale, e la quotidianità è una quotidianità ormai quasi sconosciuta. Gli ordini di evacuazione vuol dire che le persone vengono costrette a spostarsi di zona in zona in base agli attacchi che Israele fa. E questo spostarsi vuol dire prendere quel poco che resta di materiale e andare a cercare un luogo sicuro, sperando di non essere bombardati nello spostamento.
In uno scenario come quello che lei descrive si percepisce la difficoltà anche a lavorare per voi, operatori umanitari. Quali sono i sentimenti che la attraversano quando pensa a Gaza?
È di pochi giorni fa, no? Credo che forse quasi tutti l'abbiano letta o sentita, la notizia straziante, se in realtà straziante è una parola sufficiente a descriverla, dell'uccisione di 9 dei 10 bambini della dottoressa Ala, una pediatra che lavora al Nasser Hospital, e del ferimento grave del marito, anche lui medico. Io non ho più parole per descrivere quello che sta succedendo, ma non ho neanche parole per descrivere come mi sento. Sento sicuramente vergogna per il privilegio che ho avuto di poter uscire, cosa che le persone di Gaza non hanno e non possono fare. Forse non tutti sanno che le persone di Gaza non possono uscire dalla striscia e non hanno la libertà di scegliere cosa fare. E soprattutto provo un dolore bruciante di fronte all'indifferenza e di fronte alla perdita di umanità che troppo spesso vedo e sento in tanti.
Parlare di Gaza significa necessariamente tenere il conto, purtroppo, dei morti sotto le bombe. Ma c'è un'altra parte di quell'umanità che muore di altro.
Le persone uccise da Israele sono oltre 60.000 e molti sono bambini. Questi numeri, purtroppo, non tengono conto delle morti non direttamente legate ai bombardamenti di Israele, ma questi numeri non tengono conto delle persone morte di suicidio, delle persone morte per il mancato accesso alle cure, all'acqua e al cibo. Ad oggi a Gaza non c'è più acqua potabile, i medicinali scarseggiano. È aumentato il numero anche delle persone, soprattutto dei bambini malnutriti, e anche il numero di tutte quelle condizioni di salute che sono legate alla mancanza d'acqua e alla mancanza di cibo.
Quale lasso di tempo, semmai, fosse prevedibile per elaborare i traumi provocati dal conflitto? È immaginabile una guarigione in questi casi?
L'impatto di questo massacro sulla salute mentale delle persone richiederà sicuramente molto tempo, probabilmente richiederà generazioni per poter essere magari anche solo parzialmente elaborato e curato, e temo purtroppo che richiederà tempo anche recuperare quell'umanità e compassione che troppe persone hanno perso in questi 20 mesi.
Questa è la drammatica testimonianza da Gaza. Per le altre notizie dal mondo, la linea Francesco De Remigis.
Sì, grazie Michele. Come abbiamo ascoltato poco prima di questa intervista, Papa Leone XIV questa mattina, parlando anche di Ucraina, ha rinnovato con forza l'appello a fermare la guerra e a sostenere ogni iniziativa di dialogo e di pace. E proprio da qui partiamo con le notizie, perché poco fa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha comunicato che il canale di dialogo con Mosca si è riattivato. Il ministro della difesa ucraino, a capo del team negoziale di Kiev, durante i colloqui di Istanbul, che hanno anzitutto portato allo scambio di circa 1.000 prigionieri per parte, lo ricordiamo, oggi ha avuto una telefonata con il capo negoziatore russo. E Zelensky si trova in visita in Germania accanto al cancelliere tedesco. Merz ha detto che l'Ucraina è aperta a qualsiasi piattaforma e a qualsiasi formato per i negoziati con Mosca. L'Ucraina vuole porre fine a questa guerra il più rapidamente possibile, le parole di Zelensky, che però lamenta come la Russia è costantemente alla ricerca di scuse per interrompere tali colloqui e non fermare la guerra. Non è una cosa molto seria, ha detto ancora il presidente ucraino, che ha poi fatto appello anche agli europei. Se l'Ucraina non prenderà parte al summit della NATO fissato per il 24 giugno, sarà una vittoria per Putin, e non solo contro l'Ucraina, ma contro la NATO stessa. Naturalmente la decisione, ha detto ancora Zelensky, spetta ai nostri alleati. Infine, un appello dal presidente ucraino a tutti i paesi che aiutano Kiev militarmente a non limitare il raggio d'azione degli attacchi dell'esercito ucraino, in modo che possano continuare a operare. Come sappiamo, questo è un tema non condiviso da Mosca e anzi osteggiato dalla Federazione. Berlino, ha invece detto il cancelliere Merz, aumenterà il sostegno militare all'Ucraina, non ci saranno restrizioni e gli ucraini potranno difendersi, e la Germania aiuterà sempre l'Ucraina a produrre armi a lungo raggio. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, una notizia davvero battuta poco fa dalle agenzie, l'esercito russo ha commesso crimini contro l'umanità a Kherson, a sud-est dell'Ucraina, attaccando anche diversi civili per mesi. E adesso, a chiudere, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato gli atti giuridici che revocano tutte le misure restrittive di natura economica nei confronti della Siria, ad eccezione di quelle basate su motivi di sicurezza. L'adozione formalizza una decisione politica annunciata il 20 maggio e mira a sostenere il popolo siriano nel processo di riunificazione e ricostruzione. È tutto, Michele, a te la linea.
E grazie a Francesco De Remigis. Cambiamo scenario, andiamo in Sud Sudan. L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, ha lanciato l'allarme per un ulteriore deterioramento della situazione dei diritti umani nel paese, a seguito del forte aumento delle ostilità, degli arresti arbitrari e dei discorsi d'odio nel paese, che sono, diciamo, in corso da febbraio scorso. Lo scontro tra le forze di difesa popolare del Sud Sudan e il movimento di liberazione del popolo sudanese dell'opposizione, ha causato nelle ultime settimane almeno 75 morti e 78 feriti tra i civili e ha costretto migliaia di persone a lasciare le proprie case. Marco Guerra ne ha parlato con Suor Elena Balatti, missionaria comboniana nella città di Malakal.
La situazione del Sud Sudan è andata deteriorando. L'accordo di pace del 2018 avrebbe dovuto porre fine alle tensioni che avevano causato la guerra civile e l'accordo di pace prevede dei meccanismi, è l'ultimo dei quali sono le elezioni politiche che sono state rimandate varie volte e ora sono fissate per il 2026. Il mancato rispetto delle clausole dell'accordo di pace del 2018 e non crea condizioni perché nel paese ci sia stabilità. Ciò che sta avvenendo anche attualmente dal febbraio, marzo, aprile, maggio sono stati mesi in cui si sono venuti degli scontri violenti tra elementi che sono firmatari di questo accordo. Mi stiamo parlando di scontri militare dove molte persone sono morte. Le conseguenze quando ci sono scontri e sono quelle che la popolazione civile fugge.
Ecco, infatti c'è un allarme sui profughi sud-sudanesi in Etiopia. Lei ha notizie di queste condizioni?
Sì, c'è un allarme per quanto riguarda l'assistenza sanitaria. Il numero dei profughi sud-sudanesi che sono arrivati in Etiopia è aumentato precisamente a causa dell'insicurezza e degli scontri in alcune aree che non sono lontane dal confine con l'Etiopia. Perciò la popolazione civile è fuggita, ha attraversato il confine. Chiaramente quando ci sono arrivi in massa, tutto ciò richiede un impegno umanitario maggiore dal punto di vista di risorse umane e finanziario. E forse non erano disponibili questi aiuti immediatamente nel campo che li ospita in Etiopia.
È percepibile questa divisione anche nella popolazione o è una guerra civile che vede contrapposte solo milizie armate ma che poi non è percepibile nella popolazione?
Io risiedo a Malakal, sono di passaggio, Giuba è la capitale, però io risiedo a Malakal nella la nostra comunità di suore missionarie comboniane e purtroppo le divisioni che sono profonde del conflitto 2013-14, come ho detto, non è stato ancora risolto, non sono confinate ai gruppi militari e ai politici, ma purtroppo si rispecchiano anche in molte dinamiche fra la popolazione civile e dividono la popolazione e in alcuni casi il Sud Sudan purtroppo ha una politica che viene giocata su linee etniche. I raggruppamenti etnici si schierano poi politicamente per un partito piuttosto che per l'altro.
Quindi bisognerebbe superare le divisioni etniche e se sì, la Chiesa come sta cercando di operare?
Quando parliamo di Chiesa in Sud Sudan, è bene tenere presente che il Consiglio Ecumenico delle Chiese, di cui la Chiesa Cattolica è un membro, ha un ruolo importante ed è una voce ascoltata. Il messaggio è sempre stato lo stesso, cerchiamo la riconciliazione. La Chiesa si offre come luogo neutro per, e anche mediazione nel caso, ma almeno come luogo neutro perché coloro che sono in conflitto oppure che hanno differenza di opinioni dal punto di vista politico possano incontrarsi e parlarsi. La Chiesa non prende partito né da una parte o dall'altra ancora, però si offre come luogo neutro per possibili dialoghi e oltre a ciò continua a chiamare le varie parti alla pace, alla costruzione del paese che è una nuova nazione ricchissima. Il Sud Sudan è ricchissimo di risorse naturali e la popolazione in gran parte vive in condizioni che sono al di sotto di quelli che sarebbero degli standard minimi per il benessere economico. E la Chiesa ha continuato a rivolgere appelli anche incontrando personalmente i leader della Chiesa, incontrando i leader politici e militari. Abbiamo molto ben presente l'impegno che c'è stato da parte di Papa Francesco nel 2019 quando i leader politici del Sud Sudan sono stati chiamati al Vaticano e viene ricordato moltissimo questo impegno. I politici ascoltano volentieri quello che la Chiesa dice quello che succede in pratica a volte non rispecchia, certo, diciamo, il messaggio che la Chiesa ha cercato di dare.
Certo. Suora Elena, quali sono le principali necessità della popolazione dopo tutti questi anni di guerra civile?
Il bisogno primario della popolazione in Sud Sudan è che ci sia stabilità, un po' di stabilità, così che possa avvenire un minimo sviluppo economico e sociale e il tenore di vita per le famiglie migliori. Penso alla pace, io dico la stabilità, comunque l'altra parola potrebbe essere la pace, perché se ci fossero pace e stabilità nel paese, potrebbero essere le risorse abbondantissime nel paese, potrebbero essere utilizzate per lo sviluppo umano e sociale del popolo sudanese.
In Italia è fuga dai paesi delle aree interne, uno spopolamento che negli ultimi anni va a una velocità doppia, meno 5,5% rispetto alla media nazionale del 2,2%, e va ancora peggio nelle zone più periferiche, dove secondo l'Istat il calo dei residenti è del 7,7%. Sono quasi 4.000 i comuni italiani a rischio di spopolamento, dove cioè il calo della popolazione viaggia a un passo doppio rispetto alla media nazionale. Nelle aree interne vivono 13 milioni di abitanti che hanno accesso ai servizi, ospedali, infrastrutture, trasporti molto più difficoltosi rispetto al resto del paese. Il fenomeno riguarda tutte le aree d'Italia, con punte preoccupanti appunto al sud. Circa 300.000 giovani hanno lasciato questi territori, eppure ci sono segnali di risveglio, ci ha detto il sociologo Giovanni Carrosio, autore del libro I margini al centro.
Diciamo che intanto le aree interne è vero che si stanno spopolando un po' in tutta Italia, non è solo una problematica del meridione, però ci sono anche diversi segnali di controtendenza, sono territori che sono in movimento. Questi segnali di controtendenza derivano da dei movimenti migratori al contrario, che per ora sono piccoli, ma sono qualitativamente interessanti. Fenomeno migratorio internazionale che arriva anche nelle aree interne, inserendosi in alcune filiere del mercato del lavoro, il neoruralismo, ma anche le forme di popolazione mobile. Ci sono tanti lavoratori che magari grazie al telelavoro riescono a vivere un po' nelle città e un po' nelle aree interne. Una questione centrale credo sia ricostruire le condizioni di abitabilità di questi territori. E con condizioni di abitabilità intendo dire ricostruire dei sistemi di welfare a livello territoriale che possano consentire alle persone di vivere in queste aree avendo determinati servizi. Perché nel corso del tempo ci siamo resi conto di come un pezzo del fenomeno migratorio che dalle aree interne verso i centri urbani non è tanto determinato dalla mancanza di occasioni occupazionali, che spesso ci sono, ma è determinato soprattutto dalla mancanza di servizi. Allora la scelta di trasferirsi e addirittura di fare il pendolarismo al contrario, per cui le famiglie si insediano dove ci sono servizi, magari hanno ancora un lavoro nell'area interna e fanno avanti e indietro al contrario.
Ecco, ci sono degli strumenti che nel corso degli anni in qualche modo sono stati utilizzati per evitare appunto questo spopolamento dovuto all'assenza di servizi. Per esempio il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza una parte dei fondi li doveva destinare a questo scopo.
Sì, allora diciamo che la politica principale sulle aree interne è stata ed è ancora la Strategia Nazionale per le Aree Interne, che ha proprio messo al centro l'idea di lavorare sui diritti di cittadinanza delle persone che vivono nelle aree interne e quindi lavorare su temi come il diritto alla mobilità, il diritto alla salute e il diritto all'istruzione in questi territori. Ci sono chiaramente degli elementi di chiaro e degli elementi di scuro rispetto a come ha funzionato questa politica, perché poi ricostruire queste condizioni di abitabilità è complesso, però certamente qualche piccolo risultato ce l'ho avuto. E poi chiaramente nel PNRR alcune questioni sono entrate a partire dall'idea di territorializzare i servizi legati alla salute, no? Con le case di comunità e via dicendo. Devo dire che la mia sensazione è che stiamo tornando un po' indietro. Se dal 2012 più o meno, quando il governo Monti aveva iniziato una politica sulle aree interne, fino al Covid, questa politica, la strategia nazionale, una politica strutturata con un investimento pubblico importante, anche culturale, di senso. Dopo il Covid, nonostante abbiamo parlato molto di rilocalizzazione dei servizi, mutamento degli stili di vita, eccetera, eccetera, in realtà si è un po' tornati a fare delle politiche accentratrici, ovvero l'idea che lo sviluppo si promuove concentrando le azioni nei grandi centri urbani e tutto arriva di conseguenza. Il PNRR ha dentro qualche misura, che però non sono misure organiche, sono un po' misure spot, diciamo così.
Ecco, potremmo prendere esempio da qualche altro paese europeo, secondo lei? C'è qualche, diciamo, caso positivo in Europa?
Allora, i casi sono molto, molto frammentati. L'Europa in generale ha una discreta attenzione sui temi delle aree rurali, in particolare delle aree a bassa densità abitativa, perché c'è un gran pezzo di Europa che ha delle aree a bassa densità abitativa, penso ai paesi del nord Europa, la Spagna, la Francia. La Spagna forse è un esempio, perché attorno al discorso della Spagna vuota, così la chiamano là, il governo ha iniziato a costruire una serie di iniziative per accompagnare le persone a reinsediarsi in questa Spagna vuota. Nel nord Europa invece lavorano modificando proprio la logica con la quale si organizzano i servizi. Se noi ormai siamo abituati a concepire i servizi sulla base di economie di scala, per cui una scuola sta aperta se raggiunge un determinato numero di studenti, un punto nascita sta aperto se raggiunge un tot di parti all'anno, là invece, avendo strutturalmente una bassa densità abitativa su tutto il territorio nazionale, hanno modificato proprio la logica dei servizi, portando i servizi vicino alle persone e non concentrandoli in grandi strutture. Questo secondo me è un esempio da tenere in conto, perché in Italia, nonostante la strategia nazionale per le aree interne abbia lavorato molto, ha dovuto farlo però dentro una cornice di senso che era comunque l'economia di scala sui servizi, no? E l'economia di scala in certi territori non è proprio praticabile, perché non c'è quel livello minimo di popolazione che ti consente di utilizzare quel modello organizzativo.
Def Leppard, Photograph, e poi torniamo con il mondo alla radio.
I'm
mondo alla radio.
Una madre protesa a nutrire il suo bambino, una brocca tenuta dal braccio mutilato, una croce al collo e uno sguardo di dolcezza e cura. È questa una delle fotografie del reportage Corpo delle donne come un campo di battaglia di Cinzia Canneri, vincitrice del premio internazionale di fotogiornalismo World Press Photo nella sezione Africa Long Term Projects. Un lavoro che ricorda al mondo le drammatiche conseguenze del conflitto nel Tigray, che lo ricordiamo è una regione tra l'Etiopia e l'Eritrea, sulla vita delle donne. Ognuno di loro porta sulla propria pelle i segni delle violenze che hanno reso i propri corpi campi di battaglia, appunto. Ascoltiamo allora Cinzia Canneri nell'intervista realizzata da Andrea De Angelis e da Greta Greco, che lo ricordiamo è un'intervista che potete vedere anche integralmente su YouTube e sul nostro portale Vatican News, dove tra l'altro sarà possibile vedere le foto di cui parleremo nell'intervista che stiamo per ascoltare.
Il mio progetto, devo dire in un secondo momento, anche dall'inizio, ha trovato un focus preciso, che era l'utilizzo della violenza sessuale come arma di guerra, o comunque un utilizzo sistematico e con uno scopo politico. E da questo punto di vista il mio interesse del progetto ha trovato questo titolo, perché i corpi delle donne sono diventati dei campi di battaglia durante la guerra, soprattutto in Tigray.
Il tuo progetto, Cinzia, è iniziato nel 2017, dunque 8 anni fa, e tu hai passato molto tempo con le donne che racconti attraverso le immagini. Cosa ha significato però per te, e come professionista e come donna, questa quotidianità?
Ma è stato un progetto che ha avuto un significato per entrambi questi aspetti, sia il mio lavoro sia la mia relazione anche di donna nell'affrontare una tematica di genere. Diciamo che la motivazione anche ad iniziarlo è stata una motivazione che si legava a delle terre dove l'Italia, il paese dove io sono nata, ha un debito storico con queste terre, dove molte delle donne che io ho conosciuto avevano nomi italiani, Elena, Giovanna, ma non cognomi italiani, perché i padri italiani non sempre le avevano riconosciute. Quindi c'è stato un interesse mio ad affrontare un tema di persone legate anche all'immigrazione che arrivava in Italia, soprattutto nel 2015 arrivavano dei flussi di migranti eritrei elevatissimi, perché fuggivano da una delle dittature peggiori al mondo. Però non arrivavano le donne, e quindi io mi sono domandata perché non arrivano le donne, qual è la loro storia, e è stata la motivazione legata a un'osservazione e anche a un mio essere donna in questo paese che appunto aveva un debito storico dal mio punto di vista con queste terre.
Sono fotografie forti, a volte crude, anche molto intime. Allora io ti volevo chiedere, Cinzia, come si fa ad entrare nell'intimità di queste persone? Quali sono le difficoltà che affronti anche a fare un lavoro del genere, mantenendo e rispettando la dignità di queste donne?
La possibilità di entrare in relazione è entrare a far parte proprio della loro comunità. Io collaboro con la diaspora eritrea e tigrina europea, italiana, e quindi già faccio parte di un loro discorso. E quando arrivo in questi paesi, arrivo anche collegata dalle persone che vivono qua. E poi nel momento c'è una relazione che scaturisce proprio dall'empatia, del momento, di quello che te provi, di quello che riesci a comunicare. Quindi una fiducia che si crea o si può non creare. Io credo che la mia motivazione sia sempre stata percepita da queste donne che ho incontrato come una motivazione che nasceva dall'essere donne, dall'avere una trasversalità anche tra culture dei problemi di violenza di genere, senza dimenticare che nei paesi più vulnerabili il problema è ancora maggiore. E quindi credo che il far parte della comunità, il cercare una relazione, riconoscendoci in una reciprocità umana e anche in una trasversalità di problemi, che però riconosce a loro una condizione di maggiore vulnerabilità e quindi anche di necessità di considerarsi in un discorso globale in cui i paesi sono uniti per affrontare lo stesso problema.
Ci troviamo in un campo profughi in Tigray, provo a descriverla, lo farò in maniera meno appropriata ovviamente di Cinzia per chi ci segue in radio. Ci sono seduta a terra una mamma sdraiata con la testa appoggiata sulle gambe della madre, la figlia, e vediamo anche il bianco e nero, le luci, a sinistra una bottiglia d'acqua, un vetro rotto che lascia intravedere ciò che c'è fuori, ma è tutto dentro, perché dentro c'è questa donna che fa, Cinzia, so se questa chiave di lettura può essere corretta, l'esatto opposto di quello che a volte facciamo noi con i nostri figli, cioè copre il volto della piccola per nascondere l'identità, e invece non si preoccupa di coprire la cicatrice che le deturpa l'addome. Spesso noi tendiamo a mostrare anche troppo i nostri figli e il minimo difetto lo facciamo sentire come se fosse un difetto, ammesso che sia corretto il termine difetto, enorme. Ma ti chiedo, qual è la storia di queste due donne?
È una storia molto toccante, l'incontro con loro è stato molto bello, però, perché dove c'è sofferenza spesso c'è anche capacità di incontrare l'altro in un modo particolarmente intenso. E la madre purtroppo è stata violentata da 3 soldati mentre era nella sua casa e stava preparando la cena. Quando sono entrati i soldati c'era una pentola di acqua che bolliva. La bambina ha iniziato a piangere e un soldato, per interrompere le sue grida, gli ha tirato questa pentola di acqua bollita. Tutte e due hanno il volto coperto perché vi è uno stigma importante per le donne che hanno subito violenza. La madre, abbiamo discusso molto se fare questa foto insieme, perché comunque c'era la paura per me di esporre anche la bambina, e con la madre abbiamo deciso proprio come poteva essere fatto questo ritratto. Quindi è un ritratto studiato, di relazione, eppure nonostante tutto per me non è un ritratto finto, perché è un ritratto che nasce da una relazione anche emotiva fra me e lei e la bambina in quell'incontro. Devo dire una cosa bella di questa foto, che comunque la bambina oggi frequenta una scuola italiana di Don Bosco ad Adua. Quindi la fotografia delle volte è anche un'occasione di un cambiamento. Non, ogni storia, anche la storia negativa, non necessariamente si esaurisce nella foto, ma può avere un altro racconto e può avere un racconto di cambiamento.
E la seconda fotografia che volevamo mostrare è una fotografia che va capita, nel senso che vederla in un gruppo di fotografie che mostrano le violenze ti fa chiedere questa che cos'è, però è una cosa fondamentale che fanno queste donne. Ci vuoi dire un po' di cosa si tratta?
Sì, io ho conosciuto queste donne in un campo rifugiati, e siccome le violenze sessuali non sono state riconosciute, anzi sono state negate dalle forze implicate nella guerra, e le donne hanno iniziato in dei fogli di carta a scrivere i loro nomi, dove avevano subito la violenza, in che giorno, cosa gli era accaduto. In questa foto i nomi sono nascosti perché, come ho detto, vi è comunque uno stigma, però loro vogliono che si parli di quello che è accaduto. Quando io mi è capitato di domandare perché mi state raccontando quello che tenete nascosto anche ai vostri familiari, e mi è stato detto per dare una voce a questo dolore. Quindi è necessario parlare di quello che accade in delle terre dove poi noi abbiamo delle relazioni internazionali, spesso anche per usufruire di risorse, di vantaggi, ma dobbiamo occuparci e rispettare e richiedere, anzi pretendere, il rispetto dei diritti umani là nelle terre dove noi abbiamo delle relazioni internazionali di commercio, di industria, eccetera.
Cinzia Canneri, abbiamo pochi minuti a disposizione, però ci tengo a mostrare ancora due immagini. La prima delle quali mostra una madre, una giovane madre, con il bambino. Lei è una donna mutilata che ha subito violenza, eppure si vede e negli occhi e nel sorriso appena accennato tutta quella tenerezza e quella forza che è propria delle mamme di ogni paese. Ma come riescono a trovarla la forza per andare avanti, per continuare a vivere?
La forza si trova dall'amore verso un figlio, dalla necessità di sopravvivere per un figlio che è con te o un figlio che hai lasciato a combattere, per esempio. Quindi la forza nasce dalla comunità anche di donne che si sono unite tra di loro. E anche questo è molto importante. Le donne che sono state anche abbandonate dai mariti, alcune anche dai loro familiari, hanno costituito una comunità e si supportano l'una con l'altra. Quindi la forza è anche una forza che si trova nello stare insieme.
E a proposito di forza, mostriamo l'ultima fotografia. L'hai scattata al confine eritreo. E mostra appunto il terreno desertico dove si stanno esercitando. Io vedo, conto almeno 5 figure di donne che sembrano di una fragilità, ma in realtà imbracciano dei fucili. Quindi queste donne reagiscono anche in modo prepotente in qualche modo, no? Cioè vogliono far sentire la propria voce anche partecipando alla guerra.
Sì, però è una storia particolare quella delle donne arruolate, nel senso che la maggior parte di loro si è arruolata perché si sentiva più sicura all'interno del proprio esercito che non nel rimanere nei villaggi dove appunto venivano violentate. Quindi il loro stare nell'esercito è stato anche un ricercare una forma di sicurezza per loro. E però ovviamente poi si sono trovate anche a dover agire, ma la cosa bella che degli uomini all'interno dell'esercito mi hanno detto che la forza delle donne è venuta fuori soprattutto nei momenti di carestia di cibo e di acqua. Nei giorni, fra l'altro, precedenti alla tregua, alla pace di Pretoria, che ha poi determinato la fine della guerra integrata, delle azioni proprio durissime di intervento, di bombardamenti, e le donne hanno avuto questa resistenza proprio di fronte alle necessità che mancavano e hanno supportato gli uomini.
Cinzia, prima di salutarci, so che tra pochi giorni ci sarà un evento, se non erro il 31 maggio, di cui vorresti parlare agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Sì, il 31 maggio a Garbatella, all'USP Photography, in via Cloro, alle ore 19, ci sarà un evento dove parlerò del mio progetto e dove metterò in vendita delle foto del mio lavoro per aiutare un'associazione che supporta le donne vittime di violenza proprio a Machelle, quindi è un'associazione locale. E sarà un'occasione anche per creare una comunità che possa supportare e farci sentire vicino alle donne tigrine ed eritree.
E ora vogliamo ricordare un grande fotografo scomparso il 23 maggio scorso, il brasiliano Sebastião Salgado, che aveva la capacità di scolpire la luce. Un'iniziale formazione da economista e la grande sensibilità lo hanno portato ad avere un occhio attento alle diseguaglianze, al vorace avanzare della tecnica e dell'urbanizzazione su quel mistero essenziale riscoperto con i suoi scatti. L'umanità, nella sua dimensione autentica, epica, primordiale, il suo bianco e nero, i contrasti simbolici e visivi, la corporeità quasi tangibile dei soggetti che fissava nel chiaroscuro sono quel canto, quel grido che si levava in ogni sua immagine: esseri umani, alberi, elementi come l'acqua, il ghiaccio, le nuvole o persino il vento colto nella sua forza invisibile. Le sue istantanee si intrecciano spesso con i temi al centro dell'enciclica Laudato Si e dell'esortazione apostolica Querida Amazzonia di Papa Francesco. Queste parole sono di Eugenio Morrali della redazione Cultura dei Media Vaticani, che hanno ricordato la figura di Salgado intervistando la direttrice editoriale di Contrasto, la casa editrice che ha pubblicato i libri fotografici di Salgado, che è Alessandra Mauro.
È stata una persona molto importante. Io ho cominciato a occuparmi di fotografie, di mostre, di libri fotografici all'inizio degli anni 90 e una delle prime mostre, uno dei primi progetti di cui mi sono occupata in Italia è stata La mano dell'uomo, che è il primo grande progetto di libri, di mostra realizzato da Sebastião Salgado, un progetto sul lavoro manuale dell'uomo alla fine di un millennio e all'inizio dell'altro millennio. E quindi mi ricordo proprio anche il piacere, l'entusiasmo nel montare la mostra, nel vedere tutte queste immagini e poi nel realizzare il libro, e ho cominciato a capire anche la forza del lavoro di Sebastião, che con la fotografia cercava di realizzare dei grandi progetti di comunicazione intorno a dei temi cruciali della nostra epoca: il lavoro e poi le migrazioni e poi il cambiamento climatico, tutto quanto utilizzando la fotografia in una maniera completamente nuova.
Qual è questa novità che ha portato nel mondo della fotografia lo stile di Salgado?
Quel suo stile è da una parte uno stile incredibilmente classico, perché ha questo bianco e nero molto forte, molto contrastato, e dall'altra parte invece appunto la forza è quello di pensare, di immaginare, di progettare dei percorsi di immagini e di testi intorno a questi temi che riescono, per così dire, ad essere globali, a passare ad esempio dall'Europa all'Asia, all'Africa, all'America, tutto intorno a un unico tema. Quindi, come dire, ogni progetto che lui realizzava, io parlo di progetti fotografici che duravano 6 anni, 8 anni, che mettevano insieme uno dopo l'altro qualcosa come 60-70 diversi reportage, ecco, lui riusciva, per così dire, ad affrontare un tema, poniamo quello delle migrazioni, dei movimenti dei popoli, in un modo veramente globale, includendo tutti in questa sua progettualità. Tutti ci sentivamo e ci sentiamo ancora in qualche modo rappresentati nel suo racconto, e che è un racconto che diventa poi alla fine anche un racconto epico, fatto per immagini, però con un sostrato di informazioni e di progettualità molto molto forte, che è proprio evidente in ognuno dei suoi progetti. Ecco, questa possibilità, in un momento in cui la fotografia sembra da un certo punto di vista aver detto tutto, di continuare invece a trovare dei modi per poter raccontare la nostra realtà, penso che sia veramente un valore molto grande che lui ha portato nella fotografia e nella comunicazione del nostro tempo.
Se dovessimo tracciare idealmente un percorso di quello che sono state le tappe più importanti della sua opera, ecco, lei su quali si soffermerebbe?
La cosa principale, forse iniziale, è stato un grande interesse verso, prima ancora da economista, verso il mondo e i suoi meccanismi, le sue anche ineguaglianze, per così dire, le sue anche difficoltà. Dopodiché, senz'altro, ad esempio, un grande amore, un grande interesse verso il continente africano, dove lui ha molto viaggiato e dove ha realizzato anche dei primi grandi lavori, i primi grandi libri sono stati fatti in Africa. E poi dopo appunto questa capacità di realizzare dei progetti invece mondiali, come appunto, come dicevo prima, quello sul lavoro, sui movimenti migratori e soprattutto nell'ultimo periodo sui temi del clima, del cambiamento climatico, che forse è l'ultimo grande tema che l'ha proprio molto molto coinvolto.
Tema questo dell'ambiente vicino alla Laudato Si di Papa Francesco.
Ci sono delle grandi assonanze tra il suo lavoro e quello che era appunto l'opera, il disegno e anche proprio l'idea e l'afflato di Papa Francesco.
L'Amazzonia è stata un'altra protagonista della sua opera, c'è stata anche una bellissima mostra recentemente qui a Roma.
Sì, certo, il Maxi che abbiamo appunto realizzato con lui, e questa mostra poi ha girato anche, è stata a Milano e a Trieste. E proprio ogni percorso che lui faceva professionale era anche umano e legato per così dire alla sua storia personale. Per cui brasiliano, Sebastiano Salgado lascia il Brasile, viene in Europa, comincia a fare tutta la sua carriera, un primo grande libro lo realizza nel suo continente e si chiama Altre Americhe, ed è proprio anche la scoperta di un'America un po' diversa. Poi fa questi grandi progetti di cui abbiamo parlato e poi l'ultimo grande affresco è di nuovo dedicato al cuore del suo continente, e cioè all'Amazzonia. Questo polmone verde è questo luogo di una cultura incredibilmente ampia da conoscere e da vedere, che bisogna salvare e salvaguardare. Quindi c'è anche un percorso quasi circolare in quello che lui ha fatto.
L'istanza etica e quella estetica non erano mai divise nella sua arte?
Era molto forte sicuramente un'istanza etica fortissima, che proprio ha percorso tutta la sua vita, però anche un grande occhio di fotografo e quindi una grande capacità anche di composizione fondamentalmente molto molto forte, e anche proprio una voglia di vivere, di mostrare la bellezza anche in una maniera, come lui diceva, senza alcun senso di colpa, per così dire, una maniera forse molto vicina anche al suo modo di essere e di sentire sudamericano. Però fondamentalmente quando una cosa la si mostra nel suo modo migliore è anche, cioè, si fa, per così dire, un buon servizio anche alla causa etica. Ad esempio anche il lavoro sul cambiamento climatico, lui aveva deciso non tanto di mostrare il mondo degradato, ma invece quello che ancora c'è di bello da dover preservare, e quindi quanto poi sia importante impegnarsi profondamente contro i cambiamenti climatici proprio in virtù delle bellezze che ancora dobbiamo conservare e di cui dobbiamo essere fieri e garanti, per così dire.
Un messaggio di speranza, insomma.
Sempre un messaggio di speranza lui, per quanto poteva essere anche da economista convinto e anche, se vogliamo, non sempre così ottimista sui destini del nostro tempo e della nostra specie, però c'era sempre comunque una speranza e soprattutto una voglia di fare, di essere presenti.
E questo è il ricordo del fotografo Sebastião Salgado. Finisce qui questa puntata del Mondo alla Radio con Terra di Eugenio in Via di Gioia. Ora la linea ai programmi della Radio Vaticana.
L'aria irrespirabile ormai, piangi tanto, dicono è colpa mia, stiamo bruciando e non è gelosia, mi manca il tuo respiro, lo sai, amore, il caldo che divampa qua giù, si muore, ti ho data per scontata però, sono un povero stupido, non lo so, come si fa a far tornare un fiore, adesso come si fa a placare il mare? Come si fa? Vorrei implorare il cielo, urlare scusa, sono pronto a cambiare per terra, perché un posto più bello non c'era, pronto a tutto per riaverti anche a fare la guerra, ma che dico, non sono il tipo, tu così naturale, perfetta, essenziale, non c'è chi clamore, sei musica senza parole. Niente più rifiuti tra noi, amore, vorrei tornare indietro, lo sai, cambiare e ascoltare chi diceva, se la stressi le stai addosso e non la pianti, guarda che non durerà, come si fa, bastasse un solo gesto, come si fa, un pensiero, un testo, un verso per dirti mi sono perso, ma resti l'unico orizzonte per un naufrago nel mare.